Prendiamo come salmo d'inizio il 146-145. Alleluia. Loda il Signore, anima mia.
Loderò il Signore per tutta la mia vita. Mentre vivo, canterò in vita di Dio.
Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
Esalta lo spirito e il cuore della terra. In quel giorno saliscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio.
Creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre.
Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti.
Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio ossia per ogni generazione.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
E questo salmo parla dell'azione di Dio nella storia, che consiste nel raddrizzare tutte le cose che sono storte e restituire l'uomo a se stesso. L'abbiamo scelto perché questa sera vedremo l'ultimo miracolo di Gesù, e che è anche l'unico della seconda parte del Vangelo. È un miracolo particolarmente importante perché conclude l'attività di Gesù. Dopo questo miracolo Gesù entra in Gerusalemme e cominciano 6 giorni, che sono gli ultimi 6 giorni della sua vita, che richiamano i 6 giorni della creazione. E come il primo giorno della creazione fu la luce, qui siamo prima del primo giorno, e prima del primo giorno fa l'occhio per vedere la luce. Il miracolo di questa sera è quello di darci l'occhio, di darci la vista. Ora, il problema fondamentale dell'uomo, noi siamo sempre preoccupati, cosa c'è da fare, come cambiare la realtà, ecco. In realtà c'è poco o nulla da cambiare al mondo, poco o nulla. Anzi, se avessimo cambiato di meno sarebbe meglio. Certe cose cambiano per conto loro. Il vero problema non è cambiare, ma avere occhi diversi per vedere la realtà. Il vero problema è con che occhio guardo. La fede non è qualcosa di strano, di uno che ha visioni, allucinazioni, ma è vedere la realtà con l'occhio di Dio. E tutte le religioni, l'abbiamo già detto altre volte, puntano all'illuminazione. E l'illuminazione vuol dire venire alla luce, vuol dire nascere. E l'illuminazione è la fede, che consiste nel vedere la realtà con gli occhi di Dio. E questo è il grande miracolo. Con l'occhio di Dio che è amore, e che ha simpatia verso tutto e verso tutti, che ama tutte le sue creature e le avvolge della sua luce, ecco, vedere tutto così è essere nati. E la luce non cambia nulla della realtà. Se qui spegnete la luce è tutto uguale a prima, ma è tutto diverso. Cioè, la realtà c'è ma fa male, ci si sbatte contro. La luce invece ti fa vivere la realtà com'è e capirla e amarla e rapportarti in modo corretto. e tutti i mali che abbiamo vengono da questo rapporto non corretto con la realtà. Ora vediamo questo testo, poi lo vedremo nel contesto e come avviene.
Marco 10, 46, 52. E giungono a Gerico, e uscendo egli da Gerico, con i suoi discepoli e gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, mendicante, sedeva al lato del cammino, e udito che è Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e dire: figlio di David, Gesù, abbi pietà di me. E molti lo gridavano perché tacesse, ma egli molto di più gridava: figlio di David, abbi pietà di me. E fermatosi, Gesù disse: chiamatelo. E chiamano il cieco, dicendogli: coraggio, svegliati, ti chiama. Ora egli, gettato il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E rispondendogli, Gesù disse: cosa vuoi che io faccia per te? Ora il cieco gli disse: rabbuni, che io veda. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide e lo seguiva nel cammino.
Il miracolo precedente era pure di un cieco, Marco 8:22, il cieco di Bezzaida, che fu guarito, se ricordate, in due rate. Prima non vedo, vedo gli uomini come alberi che camminano, quindi una seconda guarigione. Poi comincia la seconda parte del Vangelo, dove Gesù spiega la sua passione. Ci sono le tre predizioni della morte e resurrezione, poi il confronto tra i discepoli e la passione. E poi si ripete questo miracolo e poi si racconterà la passione. Questo miracolo è il conclusivo di tutti i miracoli. Gesù domanda: cosa vuoi che io faccia per te? E a questo punto del Vangelo il discepolo dovrebbe sapere cosa volere. Volere la vista. La stessa domanda che questa sera Gesù fa al cieco di Gerico l'abbiamo visto giovedì scorso, è la stessa che Gesù fa a Giacomo e Giovanni: cosa volete che io faccia per voi? Quelli volevano stare uno alla destra, l'altro alla sinistra nel suo regno. E allora c'è tutta la discussione sulla gloria. Quindi il problema riguarda proprio la cecità: cosa vuoi che faccia per te? Quelli volevano la gloria, uno a destra e l'altro a sinistra, e Gesù spiega che la sua gloria, voi non sapete quel che chiedete, sarà la croce. Questo chiede di vedere, ed ora in poi tutto il Vangelo avrà come tema dominante il vedere. La croce sarà tutto vedere, la resurrezione sarà tutto vedere.
Sì, credo proprio che questo miracolo che precede il racconto, le premesse, poi il racconto della passione, questo miracolo fornisce ciò che serve per contemplare la passione. Cioè, appunto, è un dono. Il Vangelo è sempre l'annuncio di un dono, è quel dono di poter vedere, di poter contemplare la passione ed esserne salvati.
Ecco, torno sul termine di vedere, perché vedere la passione del Signore vuol dire essere illuminati. Perché? Fino a quando uno non vede l'amore assoluto di Dio per lui, non ha ancora capito il senso della sua vita, la sua dignità, non è ancora venuto alla luce. Non capisce perché è al mondo. Solo vedendo la passione di Dio per lui viene alla luce, e la luce è l'amore che Dio ha per lui, ed è il senso della sua vita, e dà senso a tutto il resto. Ed è questa l'illuminazione alla quale vuol portare il Vangelo. E allora vediamo un po' il miracolo come avviene, che è detto espressamente che questo miracolo è la fede, la tua fede ti ha salvato, no? Quindi è il miracolo della fede.
Versetto 46 dunque. E giungono a Gerico, e uscendo egli da Gerico con i suoi discepoli e gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, mendicante, sedeva al lato del cammino.
Ci troviamo a Gerico, che sta a 400 metri sotto il livello del mare, c'è tutto il cammino in salita da fare per andare a Gerusalemme, e Gerico era alle porte della terra promessa, una città imprendibile. Voi sapete la storia, fu presa al suono delle trombe, girando attorno, e quando fu presa Gerico, Giosuè disse: maledetta Gerico e maledetto chi ricostruirà Gerico. E Gerico fu ricostruita almeno 6 volte, sembra, anticamente. È la città più ricostruita. È quella città che sta alla difesa della terra promessa e che impedisce di entrare nella terra promessa. E questa Gerico è simbolo della nostra cecità. E Agostino lo interpreta come simbolo dell'uomo, perché Gerico ha la stessa radice di luna. È come l'uomo, insomma, che è sempre uguale, sempre diverso, ma è monotamente uguale. Cioè, va e viene, ma non ha mai la sua stabilità. E Gesù passa da Gerico, in questa instabilità, in questa cecità dell'uomo, in questa barriera che impedisce l'ingresso nella terra promessa. Ci passa coi discepoli a grande folla. In questa folla c'è uno che ha un nome, Timeo, e suo padre pure si chiama Timeo, che ha delle caratteristiche interessanti. La prima è che è cieco, come i discepoli che immediatamente prima domandavano di stare alla destra, l'altro alla sinistra della sua gloria, e non capivano cos'era la gloria. La prima qualità del discepolo è quella di essere cieco. Cieco, ma non cieco comunque, cieco davanti a qualcosa di preciso, alla gloria, e la gloria è proprio il valore della vita. È una forma di daltonismo, siamo ciechi al colore di Dio, e questo lo vediamo bene. La seconda caratteristica, mendicante, lo vedremo dopo, è che sta seduto. I discepoli sono chiamati a camminare, andare dietro. Questo è cieco e sta seduto. La terza caratteristica è che i discepoli devono fare il cammino. Questo è seduto, sarebbe fuori strada per sé, non nel cammino. Ha però una qualità positiva, che è mendicante, cioè che domanda. Mendicante qui è la parola uno che domanda. È uno che chiede, perché? Perché sa di essere cieco. Mentre i discepoli sono ciechi, cioè non vedono, stanno seduti e sono fuori strada, ma non lo sanno, questo è il vantaggio di saperlo. E se volete, il senso di tutto è la seconda parte del Vangelo. Scusate, cercate se ti chiedo. Volevo venire a vedere cosa avviene. Il senso di questa seconda parte del Vangelo è portarci a capire... E portarci a capire che siamo ciechi e che possiamo essere guariti, in modo che sappiamo cosa chiedere al Signore.
E udito che è Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e dire: figlio di David, Gesù, abbi pietà di me.
Ecco, questo è cieco ma può udire. Può udire, ha sentito che c'è Gesù che passa. E la fede viene dall'ascolto, il principio della fede. E può parlare, si mette a gridare, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Ecco, questa è la preghiera fondamentale del Vangelo e dell'ultima preghiera. E il senso di questa preghiera consiste in due cose, che quest'uomo chiama per nome Gesù, è l'unico in tutto il Vangelo che dice la parola Gesù. Nessuno l'ha mai chiamato per nome nel Vangelo. Chiamare per nome una persona vuol dire essere amici, essere in relazione. E Gesù è il nome di Dio che salva. Questo conosce il nome e chiama per nome Gesù perché? Perché è cieco, è mendicante, è seduto e fuori strada. Per questo ha il diritto di chiamarlo per nome. Perché è perduto, allora chiama il nome che vuol dire Dio salva. E questa preghiera contiene ogni preghiera, perché contiene il nome, la relazione col Signore, e poi dice la propria verità, abbi pietà di me. Ha capito che il Signore è pietà e misericordia e ha capito che lui ne ha bisogno. E può sembrare strano, il principio dell'illuminazione è capire questo, che io ho bisogno della luce, cioè che io sono cieco, seduto, fuori strada. Questo è il principio dell'illuminazione. Noi pensiamo che l'illuminato sia uno bravo, buono, perfetto, che ha capito tutto. Ecco, quello è pericoloso per l'illuminato lì. Illuminato è quello che sa di non vedere, di essere fuori strada, di non camminare, sa di aver finalmente bisogno e allora ha l'umiltà di chiedere. E proprio così entra in relazione personale con Dio chiamandolo per nome.
Sento di sottolineare una cosa tra le tante che si potrebbero sottolineare, il fatto cioè che abbia questa caratteristica che Silvano definiva giustamente una qualità, quella di essere mendicante, e cioè è una persona che ricerca, che cerca qualcosa, domanda qualcosa perché ha sperimentato, non è che abbia scoperto teoricamente, ma ha sperimentato che ha bisogno. E direi che ogni persona, noi, ciascuno di noi, tu, io, siamo mendicanti, cioè cerchiamo qualcosa, sentiamo che abbiamo bisogno di qualcosa. Via via che sperimentiamo l'acquisizione di qualcosa, capiamo che non è esattamente quello. Per cui direi che c'è una mendicità costante in tutta quanta la vita. E passando attraverso l'esperienza dell'acquisizione di diverse cose capiamo che in fondo siamo mendicanti di Dio. È quello che può saziarci, soddisfare la nostra fame e la nostra sete. Per cui a quel grido che non può essere zittito, si dirà dopo. Questo uomo grida e grida sempre più forte, vincendo ogni resistenza. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, io ho bisogno di questo, che tuo Signore abbia pietà di me e che tu mi dia non delle cose, ma mi dia te stesso, il tuo amore, mi dia te stesso che sei la vita, il senso della vita.
Credo che tutti conoscete un po' la tradizione della preghiera del Gesù molto antica, ecco, che trova qui la sua origine, in questo ripetere costantemente il nome Gesù figlio di Dio abbi pietà di me o pietà di me peccatore, è quella preghiera fondamentale che esprime ogni relazione con Dio in fondo, cioè il suo nome me peccatore è quello che ci unisce è il suo amore infinito. Quindi è la preghiera che contiene ogni preghiera.
Sì, questa è anche la formulazione, diciamo, la formulazione classica, unita in parte a quello che è l'esclamazione anche del pubblicano, in fondo la Chiesa, abbi pietà di me, il peccatore. Però credo che si può spendere magari una parola su questo, si possa usare, rimandando sul respiro, ogni espressione del Vangelo che magari ci colpisce, trasformata in preghiera che sia nell'inspirazione qualcosa che riguarda Dio e nella espirazione qualcosa che invece vuole essere una domanda per noi. E credo che anche in momenti di stanchezza o durante il lavoro, momenti di insonnia, di preoccupazione oppure anche di gioia, sia utile così modulare questa preghiera accanto a quella che è una riflessione magari più sistematica, anche più ricca di contenuti come il Vangelo. Queste affermazioni e queste richieste ritmate sul respiro, brevissime, sono davvero piccole preghiere intense che accendono, illuminano e danno forza. Molti lo sgridavano perché tacesse, ma egli molto di più gridava: figlio di Davide, abbi pietà di me.
Ecco, questi molti che lo sgridano perché taccia, ovviamente sono i discepoli, perché disturba uno che grida. E poi i discepoli stanno parlando di cose importantissime, perché stanno parlando chi tra loro sarà il primo che posti occuperanno nel regno di Dio. Stanno organizzando, stanno andando a Gerusalemme. Gerico è prima della salita a Gerusalemme, si arriva su in una giornata a piedi, e allora dicono: adesso che stiamo un po' in salita e prendiamo gli ultimi accordi, siccome si prende il potere, in fondo sono discorsi seri da fare. Ecco, questi sono i discepoli ciechi. Però non sono ancora illuminati perché non sanno di essere ciechi. Questo invece che è illuminato grida. Ed è interessante che molte voci vogliono far tacere in noi quell'unica voce che è illuminata. Ed è quella voce che conosce la nostra cecità, il nostro bisogno.
Credo che, guardando un po' la nostra esperienza anche, non è che attorno a noi delle persone ci sconsiglino di pregare, magari può succedere, non è che ci siano persone che tentino di zittirci se appunto ringraziamo o invochiamo il Signore. Credo che soprattutto dentro di noi, ecco, delle voci che sono le voci delle nostre paure, sono le voci della nostra stanchezza, della nostra sfiducia. Ecco, queste voci tentino e a volte riescono a zittire la nostra preghiera. Ecco, bisogna fare un po' come questo che contrasta, prende di petto un po' queste voci e molto di più gridava: figlio di Davide, abbi pietà di me.
Immaginate la situazione del cieco che è sempre stato nella notte e che grida invocando la luce, di venire alla luce. Ed è importante perché vuol dire conoscere la realtà. Ha sentito che passa Gesù, ha capito che è lì, ha capito che lui ha bisogno, ha capito di essere cieco, e l'illuminazione passa attraverso questa cecità riconosciuta.
Non mollare la preda, no? Non desistere. E questo grido della miseria ferma la misericordia che è Gesù. Fermatosi, Gesù disse: chiamatelo. E chiamano il cieco dicendogli: coraggio, svegliati, ti chiama.
Gesù si ferma. Ecco, davanti al grido Dio si ferma sempre. Magari le nostre preghiere non le ascolta perché chissà cosa vogliamo da Lui. Ma il grido deve ascoltarlo per forza, come la mamma: se il bambino gli chiede tante cose normalmente non gliele dà, gli fa male, ma se il bimbo si mette a gridare ci va a vedere cosa c'è. perché il grido indica il male, il disagio, qualunque disagio sia. Ecco, e il Signore si ferma questo grido e poi dice chiamatelo, e questo è molto consolante: sono incaricati di chiamare il cieco i discepoli che sono i ciechi. Questo è consolante anche per chi legge il Vangelo, dice magari io non capisco, ma gli altri attraverso la parola lo capiscono. Quindi se anche gli apostoli che erano ciechi hanno chiamato il cieco è stato guarito, speriamo che capiti così sempre, fino a quando capiterà anche l'apostolo che sa di essere cieco, e allora verrà guarito. Ed è bello appunto che la chiamata viene anche da chi è cieco, in fondo è tuo fratello, e non sa di essere, e vale comunque. E gli dice anche le parole giuste: coraggio. E coraggio è sinonimo di fede, non aver paura. L'incredulità, la sfiducia è paura, la fede è sempre coraggio. E poi dice svegliati. E svegliarsi vuol dire risorgere, passare dalla morte alla vita. Perché? Perché ti chiama, è la sua chiamata che ti sveglia.
I particolari del racconto sono anche veramente sorprendenti, perché, cioè, intendo particolare che è probabile che chi sgridava prima al cieco adesso lo incoraggia, se non aveva paura. Per certi versi sorprende, ma per altri consola, perché in fondo sono obbedienti i discepoli e le persone che sono lì. Gesù ha detto chiamatelo, e loro lo chiamano. Si saranno chiesti perché lo chiama? Forse avranno capito, non lo so. Coraggio, svegliati, ti chiama. Ora egli, gettato il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.
Non trovate nessuna incongruenza in questo testo. In mezzo alla folla, un cieco che va tranquillo, balzando. È interessante questa incongruenza. Prima di tutto getta via il mantello. Ecco, il mantello è tutto per il povero, gli serve da coperta, da materasso, da vestito, da casa. Tant'è vero che è proibito tenere in pegno il mantello del prossimo. La sera lo devi restituire, se no con cosa dormi? Proprio il mantello è tutto. Chi devo dire butta via tutto? E dopo può balzare in piedi e praticamente correre da Gesù. Viene quasi il sospetto che era cieco perché aveva il mantello sugli occhi. Cioè, adesso spiego. Cos'è che ci rende ciechi? Le nostre sicurezze. Noi abbiamo sempre davanti agli occhi quel che ci interessa, è questo che ci rende ciechi. Come discepoli abbiamo davanti agli occhi chi tra noi è il primo, cosa faremo adesso, è questo che ci rende ciechi davanti alla realtà. Noi non vediamo mai la realtà, vediamo il nostro mantello che abbiamo calato su. Solo buttando via quello ci vedi e corri da Gesù e avviene il prodigio. Ricordate che al giovane ricco aveva detto: vai, vendi quello che hai, da noi poveri viene e segui. Questo butta via tutto. Interessante. Balza e va. Mentre l'altro abbassò la testa e andò via triste.
Stavo pensando, è vero, c'è un'incongruenza, però cercavo di capire, forse può esserci anche un insegnamento. Lui ha sentito benissimo, no? Perché ci sentiva bene. Per dire, aveva reso ancora più acuto il suo udito, restava un po' l'unico elemento di percezione della realtà, l'unico elemento attraverso cui si guidava. Sa dove è Gesù e punta a quello. Come dire, neanche distratto da quello che può esserci attorno. E mi sembra interessante questo anche da un punto di vista, e diciamo, della nostra esperienza di fede. Ecco, quando intuisci dov'è colui che dice qualcosa, segui quella voce. puntare a quello, buttando via il resto, che se funge da protezione è vero, ma diventa anche ostacolo. Ecco, quel mantello che serviva da vestito e faceva anche da coperta nella notte, faceva da ricovero, alla fine era una gabbia. Alla fine è una gabbia per noi. Tutto ciò che diciamo che ci è necessario, quantomeno ci è utile. Venne da Gesù e rispondendogli Gesù disse: cosa vuoi che io faccia per te? Ora il cieco gli disse: Rabbunì, che io veda.
Ora Gesù fa la domanda sperando in una migliore risposta. L'aveva già fatta questa domanda ai discepoli Giacomo e Giovanni: cosa volete che io faccia per voi? E quelli gli fanno una richiesta e Gesù risponde: non sapete quello che chiedete. Questo sa quello che chiede. È interessante, allora in cosa consiste l'illuminazione? Nel sapere di essere ciechi e nel chiedere la luce. Finalmente so cosa chiedere. Quello che Dio mi vuol dare la luce. Mi vuol far capire che cosa, chi sono io, chi è Lui. Mi vuol far vedere la realtà con i suoi stessi occhi, e questo è il dono che vuol farmi. Cioè tutti i vari doni del Vangelo puntano a questo, che ci fa nascere come figli. Difatti il vedere la luce vuol dire venire alla luce, vuol dire nascere. Questo miracolo ci fa nascere come uomini liberi, perché vediamo che Lui è il Signore, che Lui ci ama e che noi siamo figli amati e nasciamo come figli. Questo sa cosa chiede, ed è questa la gloria, la vera gloria dell'uomo, non quella che chiedevano gli altri due. Cioè, se noi riusciamo a capire la nostra gloria, che è l'amore che il Signore ha per noi, il nostro essere figli, quindi il nostro essere fratelli, realmente questa è l'illuminazione. Non c'è altro da capire al mondo. Tutto il resto sono conseguenze di questo. Vivrai da figlio e da fratello. Diventi uomo nuovo. Tutti gli altri miracoli erano in fondo dei piccoli segni che puntavano su questo. Ed è bello vedere una cosa, che i discepoli a questo punto non avevano ancora capito niente. Facevano tacere il cieco e non capirono niente neanche dopo. E questo è bello perché sono ciechi come noi. E il miracolo è fatto appunto per i ciechi. E il racconto vuol farci capire, probabilmente il seguito del Vangelo penso è proprio quello che ci guarisce dalla cecità, il racconto della passione del Signore. Cosa vuoi che io faccia per te? È la domanda che il Signore fa a te. E se gli domandi come i figli di Zebedeo, ti risponde: e non sai quello che chiedi, e ti fa: ma tu puoi bere il mio calice e ricevere il mio battesimo? Sì, va bene, lo riceverai, non come penserai tu, ma lo riceverai. Però non l'hai ancora capito. Questo lo sai, dice Rabbuni, che io veda, non che io recuperi la vista come se prima ci vedesse. In greco c'è una parola, anablepo, che vuol dire guardare in alto, che sarà la parola dominante nella crocifissione e nella resurrezione, guardare in su. Che io guardi in su, sono sempre lì a guardare in giù. Io guardo in su.
La domanda dico del cieco è di uno che ha capito, insomma, cioè ha capito cosa gli manca la vista. Questo è uno che vede, insomma, cioè ha capito nel profondo, no? Per questo che dice Gesù che presupponete di vedere. Siete convinti di vedere, allora siete ciechi, inguaribili. Questo capisce che gli manca la vista,
Allora la domanda, questo vedrà. Sembrava proprio forte, sentivo oltremodo forte la domanda di Gesù: cosa vuoi che io faccia per te? Tu adesso fai conto che non rivolga questa domanda al cieco, a chissà chi, i due fratelli, a te. Cosa vuoi che io faccia per te? Cos'è che gli dici? Dai, prova a pensarlo. Cosa gli domandi? Immediatamente cosa gli domanderesti? Se arrivi a domandare, se arriviamo a domandare che io veda, siamo molto avanti. Ho l'impressione che gli domandiamo altre cose, molto molto brevi. Difatti non abbiamo questa fede. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide e lo seguiva nel cammino.
Gesù gli dice: la tua fede ti ha salvato. Non io, è la tua fede che ti ha salvato. La fede è ciò che salva. E la salvezza cos'è? È vedere. Chi non vede non capisce. E in cosa consiste poi in concreto il vedere? Seguirlo nel cammino. Vide e lo seguiva nel cammino. Non cominciò a seguirlo come sta tradotto, ma lo seguiva, vuol dire ha cominciato e non ha ancora finita. Continua a seguirlo. Ecco, questo brano ci fa vedere cos'è l'illuminazione della fede. È descritta in modo molto semplice. Innanzitutto attraverso gli orecchi, sente. Poi la bocca, grida. Poi le mani, getta via il mantello. Poi i piedi, balza. Poi gli occhi. E poi di nuovo i piedi per camminare. È una fede molto concreta. Che orecchi, bocca, occhi, mani, piedi. E come principio ha la miseria riconosciuta, cioè che io non vedo. Sono cieco, fuori strada, seduto. Come mezzo ha l'invocazione, invocazione del nome. E come risultato è questo vedere e seguire nel cammino, e questa è la fede che salva. Praticamente questo è il dono per farci il Vangelo, farci seguire il cammino di Gesù, il cammino del Figlio. L'illuminato è quello che segue il cammino del Figlio e diventa così se stesso Figlio. Capisco che questo miracolo è troppo semplice, è troppo divino. E forse non è mai compiuto totalmente. Stesso miracolo come il precedente, difatti il miracolo del cieco è ripetuto due volte, il precedente, lo stesso cieco è guarito due volte successivamente, vuol dire che proprio è un cammino successivo. Però è quel cammino che si scontra col buio, lo vede, e in questo buio grida, e in questo buio trova la luce, e finalmente il cammino verso la luce. E questo miracolo contiene tutti i miracoli, proprio è il venire alla luce, è il nascere. Il vero miracolo è la fede, cioè quando uno conosce l'amore di Dio per lui, finalmente vive come figlio e come fratello. E allora il problema della vita non è tanto chissà cosa bisogna cambiare, no, il vero problema è vedere. Vedere. L'unica cosa da cambiare, metanoein, è cambiare testa, cioè cambiare il modo di pensare, di vedere. Poi tutto il resto segue. Non è da cambiare il mondo se è rotondo, da farlo quadrato, va bene così. se gira così va bene che giri così, il problema è un altro, di vedere come gira e che senso ha l'insieme, se questo è il dono che Dio fa ai suoi figli e che noi viviamo da fratelli, ecco che questo mondo è luminosissimo, se no non si capisce perché sia al mondo. E poi è bello che la fede diventa un cammino, un vedere, un camminare il cammino del figlio, cioè diventiamo come lui, ed è questo il dono che il Vangelo ci vuol fare, ecco, fin dal principio.
Questo della illuminazione, dell'illuminazione cristiana, di questo si parla, mi piace proprio dire, è vero, in fondo non esige che cambino immediatamente, cambino il mondo, le situazioni, le persone attorno a noi, noi stessi. E cambia il modo di vedere tutto questo. Ma stavo pensando che per certi versi, in fondo, le illuminazioni di cui parlano le diverse religioni coincidono in questo. Vedere le cose diversamente. Però non è che siano uguali, non sto dicendo, attenzione, che tutte le illuminazioni sono uguali. Ecco. L'illuminazione cristiana è quella per cui vedi le cose attraverso, con gli occhi, con il cuore di Dio e di Gesù Cristo. E vedi le persone, le situazioni, vedi te stesso, come vede Dio. È un'altra cosa. E Dio vide che era bello, tutto, era bello. Delle persone, della persona dice che era molto bello. Un'altra cosetta aggiungo, ma mi sembra utile. Il discepolo è cieco. No, guardavo proprio adesso il capitolo 9 degli Atti, quella che si chiama la conversione di Paolo. Sapete, no? Paolo che andava verso Damasco, aveva i suoi intenti di persecuzione, lo colpisce una voce, una luce, rovesciato per terra. Ecco, guardavo proprio il versetto dove dice che alzato si aprì gli occhi, era cieco. No, apri gli occhi ed è cieco. Cioè, aprendo gli occhi ha capito che era cieco. Era cieco. Ecco, credo che sia proprio un dono previo quello di capire che siamo ciechi. Il discepolo è cieco. Allora può domandare, diventando mendicante, gridando, può domandare Rabbunì, che io veda, cioè che io veda, che guardi in alto, sì, che guardi nel profondo. Ci fermiamo qui un momentino.
Pagina, il cieco, secondo me si accorge che c'è il cieco, che ci vede e poi prosegue, segue Gesù, ma guarito. Evidentemente c'è un alternarsi qui, momenti di luce, momenti in cui invece non ci vede, accorge che bisogna. Sembra che ci sia questo. Oppure è un'illusione, siamo sempre ciechi, che arriverà certamente un momento in più.
Credo che abbiamo tutti questa sensazione che un po' si vede, si segue, poi si scopre ciechi, poi... E penso una cosa, che i momenti di cecità di chi segue sono quei momenti in cui uno cresce nella fede, cioè nell'illuminazione, se davvero segue. Cioè o diventa incredulo e invece della fede fa la pratica religiosa oppure la abbandona, ma non avanza più. Oppure sono i momenti in cui fa un'esperienza più profonda di illuminazione. L'illuminazione è praticamente la fiducia nell'amore del Signore, questa lo dice. I momenti di buio sono dove ti abbandoni di più al suo amore, allora sei più illuminato. perché conti su di lui, credi di più al suo amore e quindi più in profondità entri nel suo amore. E vi accorgerete che nella vita i momenti di difficoltà, cioè di buio in fondo, cioè di cecità, sono quelli o dove si perde tutto e si lascia stare, o dove c'è una crescita profonda proprio nella luce interiore, che sul momento neanche ci si accorge. Per cui è vero, c'è un'alternanza, ma è perché si va più in profondità nella fiducia. Cioè, se la luce è la fiducia del suo amore, ti accorgi che ce n'è un tot che basta per una difficoltà così. Quando è più grande ce ne vuole di più, allora ti accorgi che non bastava. E così avanti fino a quando diventa una totale fiducia in lui, allora sei perfettamente illuminato. E questo è il battesimo di cui parla prima. E potrete ripetere il mio battesimo, che è immergersi in fondo in questo spirito, in questa fiducia. E c'è però anche nella vita, credo, qualcosa un pochino che è positivamente senza ritorno, cioè comincio a fidarmi, insomma. E vado avanti, sia che capisca o non capisca tanto, sia che segni il passo o vada più in fretta, tuttavia capisco che ho puntato lì la mia vita. Questo è già un principio di illuminazione molto grosso.
Sì, questo senz'altro. Poi, a me, da un punto di vista di esperienza, Pino, credo che c'è una legge di gradualità. Ecco, davanti a un foglio è scritto. Ecco, io penso che noi a volte ci immaginiamo, ecco, va bene, il foglio è come la vita, intuisco delle cose. Pino, c'è un'altra pagina bianca, la devi scrivere ancora, e poi un'altra pagina bianca. Alla fine avrai scritto il libro della tua vita. C'è una gradualità. Forse il racconto non può essere che così, cioè il racconto evangelico, la pagina deve essere esemplare, e indica magari anche appunto in pochi versetti tutto un tragitto. E questi pochi versetti li viviamo in quei pochi anni, 90, 120, non so cosa ti capita. Ecco. E, ecco, al termine hai l'impressione che è avvenuto, hai l'esperienza che è avvenuto qualcosa a un certo momento. Allora, se dovessi in quel punto lì riassumere la tua esistenza, ti bastano pochi versetti e dici, è successo così. Però è la durata della vita, ti va bene così. Se era stabilito così la provvidenza, vuol dire che va bene. Poi forse si potrebbe anche dire una cosa, che noi magari non siamo ancora questo miracolo, ma quello prima, dove un po' alla volta, e se cominci a vedere gli alberi, vero? Gli alberi che si muovono, vuol dire che occorre.
Non so, io sento... che fanno sempre al cieco così poi mi capito. Anche perché a me è sempre stata una figura così che mi ha colpito. Perché è così, dovrebbe essere quando è scontato. Non è cieco, sa cosa di essere cieco. E invece non lo è, fatto fare. Ecco, allora mi sembrava così, non so, importante il cioè. È anche un dono il fatto di riconoscere di essere cieco. È una cosa che devo chiedere. Perché? Perché ci sono le volte in cui non mi accorgo di essere cieco. Però devo chiederlo. Ecco, per cui ho questa impressione qua. Il cieco. Poi forse talvolta nella vita avevi alcune situazioni in cui magari di certe esperienze in maniera un po' dura, diciamo così, perché emerge così da sé la tua cecità. Allora quelli, vabbè, sono magari momenti in cui si appare chiaro la tua cecità, però anche quei momenti lì, ecco, mi sembra che non sono frutto così di una mia bravura, ma sono frutto probabilmente anche lì di un intervento di Dio. Quindi sembrava importante questo discorso qua, cioè non dare, cioè, il fatto di riconoscere di essere ciechi, non come gesto mio, mi dico, ah, sono bravo, faccio quello che si riconosce peccatore, ma com'è un dono da parte del Signore di riconoscere il proprio peccato. Questa volta non è così scontato.
Vorrei dire una cosa che può sembrare banale, però non è banale, cerchiamo di capirla, che in fondo l'illuminazione è semplicemente una cosa, capire come Gesù ama me. È quel che ha capito Paolo, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa è l'illuminazione. Né più né meno. Quel rapporto che lui ha con te, questo è il suo battesimo, il suo calice, il suo spirito. E questo è il senso della vita e della vita eterna ed è ciò per cui è fatto il mondo, sono fatto io, è fatto tutto. L'illuminato è quello che ha capito questo, i santi hanno capito questo, tutto il resto poi viene, ognuno farà quel che fa. E tutta la vita poi è espressione di questo amore. E gioia per quest'amore, lo rivivi con te, ti vuoi bene, lo rivivi con gli altri e lo vivrai a modo tuo, secondo quel che sei tu. E finalmente nasci, sei tu perché sei amato infinitamente. Uno può vivere quando è amato infinitamente e accettato senza condizioni. Questo è quello che fa il Signore con me. E questa è illuminazione. E il racconto della passione che seguirà sarà quello che produce questa illuminazione. Infatti il battesimo viene dopo, perché mi fa vedere questo amore. Ci fermeremo l'anno prossimo su questo. E il frutto sarà questa illuminazione, perché lo vedo.
Ti volevo chiedere una cosa a proposito del nome di Gesù. E perché hai detto, se non mi sbaglio, che diciamo nel Vangelo il cieco è il primo uomo che lo chiama proprio Gesù, no? E avevamo visto, mi sembra, che qualche diavolo l'aveva, sì. Mi chiedo se c'è un significato oppure no, cioè tra le due parti del Vangelo, tra il fatto che prima chiamava questo nome sono solo i demoni, invece qui a chiamarlo per nome finalmente è il vero discepolo.
Sì. E prima erano solo i demoni perché hanno una conoscenza divina superiore ai demoni. E Gesù diceva taci a questi. Questo, finalmente uno ha capito che cosa. Sì. Ha capito che chiede di vedere. Gli altri lo dicono per difendersi, so chi tu sei, sei venuto a torturarmi. Questo gli dice, so chi tu sei. Abbi pietà di me.
Scusate, fanno una domanda. Volevo chiedervi, nel titolo di questo brano, nel capitolo stava in che semplicità, dove Dio a volte parla a noi attraverso cose molto semplici, diciamo, fate delle cose molto grandi. E poi volevo fare una domanda, volevo chiedere se l'illuminazione dell'uomo, il presupposto dell'illuminazione dell'uomo è dato sulla sua fede, la fede, la fede, l'entra famiglia dell'uomo è indipendente. Cioè, io sono illuminato dalla mia fede, oppure io posso anche non aver fede, quindi vengo illuminato da lui.
La fede è l'illuminazione. E la fede è capire l'amore suo per me e quindi seguirlo.
Quindi la base della mia illuminazione è basata anche sulla mia fede.
Sì.
Dalla tua fede che anche la risposta della mia illuminazione è la mia fede. Quindi se io non ho fede non vengo illuminato.
Cioè voglio dire, senza luce non sono illuminato. E l'illuminazione è la fede stessa. Poi c'è tutto il cammino che sente, grida. Continua a gridare nonostante le voci contrarie, si sente chiamato, butta via il mantello, balza in piedi, va da Gesù, cosa vuoi che io ti faccia, che io veda? Ecco, a questo punto la tua fede ti ha salvato e poi continua, calma, non finisce qui. Allora vide e lo seguiva nel cammino, perché vedere vuol dire fare lo stesso cammino. La vera fede è quella che ti fa fare la sua stessa vita, questo è l'illuminato. Seguire lui, quindi è tutto l'insieme, no?
A me colpivano due cose. La prima, quando mi dicevi che dovremmo, che in fondo la felicità in fondo consiste nel vedere la realtà con gli stessi occhi di Dio. E mi veniva in mente la scena del giardino dell'Eden, dove Dio tutto quello che ha dato su questa terra è buono, no? Compreso l'albero della conoscenza del bene e del male, cambia proprio il modo di vedere l'albero, no? C'era anche prima, eppure lo guardava in maniera diversa. E quindi questo saperci rapportare i beni che il Signore ci dà. E mi colpiva quando poi parlavi di daltonismo, no? Cioè ciascuno è cieco a modo suo, in fondo, no? E già è difficile per uno riuscire a vedere l'albero nella maniera giusta. Figuriamoci quando siamo in 500 a vederlo in maniera diversa, no? Anche questa rete di relazioni che abbiamo fra di noi e che a volte comunque ci ostacola, vabbè. Cioè il cammino non è comunque solamente individuale, no? E io ne ho non solo le mie difficoltà, ma in fondo anche le difficoltà degli altri. Forse anche la comunione con gli altri che mi aiuta per vedere l'albero meglio, certo.
Vi è mai capitato di dire, oh come ero stupido ieri, non capivo questa cosa, come ero cieco? Auguriamoci che capiti sempre. Ecco, cioè vuol dire che sei andato avanti, perché sul momento non lo capisci, quando dici stupidaggine, ti pare o non ti pare stupida, se no non la diresti. Ecco, è buon segno quando dici, ho detto una stupidaggine, vuol dire che sei cresciuto un po', non per buttarti giù, ma perché hai capito qualcosa di più. Se io mi ricordo, avevo un amico così stonato che parlando stonava, quando cantava poi cantava alta voce stonata, e lui non si accorgeva perché gli altri ridevano. Ecco, siamo così. Cioè uno può essere stonato e non sentire, così uno può essere cieco su cose fondamentali e non avverti, ma su cose fondamentalissime. Può non vedere il rosso e passa con tutti i semafori rossi con grandi disastri interiori. E vede bene tutti gli altri colori e magari anche un ottimo architetto perché non gli serviva il rosso. Cioè non conoscere il colore di Dio, la sua gloria, non conoscere l'amore. E molta gente davvero sa tutto fuorché questo. E fin quando non si sa questo, non si è ancora nati. Si è infelici, si è nella notte interiore.
Ma a me colpisce particolarmente questa grande capacità di discernimento che ha questo cieco, perché lui sente, avrà sentito moltissime cose stando sulla strada, però tra le moltissime cose ha sentito quella giusta. Cioè, ha saputo riconoscere quella giusta che passava Gesù, che era la cosa che gli interessava. Poi quando Gesù lo chiama c'era tanta gente, lui era anche cieco e arriva da Gesù, e quindi arriva lì. E poi quando Gesù gli chiede che cosa vuole, non è che gli chieda, non so, dammi un po' di soldi perché sono lì a fare il mendicante, ma gli chiede la cosa giusta, che è quella di vedere. E quindi proprio una capacità di discernimento davvero eccezionale.
Adesso provate a vedere a questo punto del Vangelo dopo 2000 anni, dopo due anni che stiamo leggendo il Vangelo. Dovrebbe essere quel che è capitato a noi. Abbiamo sentito tante storie su Gesù, che andava di qui, andava di là, ha fatto questo, ha fatto quest'altro, e noi siamo sempre lì in Gerico, chiusi nella nostra cecità, ma abbiamo sentito tutte queste cose. Adesso sentiamo che passa anche qui da noi, alla fine spero. E allora, come i figli di Zebedeo, anche noi preghiamo. Vogliamo che tu faccia ciò che noi ti chiediamo. Benissimo, cosa volete che vi faccia? E fa apposta le domande prima e poi questa, e sono in parallelo come chi dice la gente che io sia, ma voi chi dite che io sia? Per indirizzare sulla risposta giusta, che non è quella, è l'altra. Non è quella dei discepoli, è un'altra ancora più profonda. Credo è il cammino di comprensione che abbiamo fatto anche noi e che deve completarsi adesso nell'andare da Lui e nel chiedergli che io veda ed è il seguito del cammino proprio del Vangelo, questa vista. Cioè questo immergerci nella luce vuol dire poi la vista. Ed è interessante anche un altro aspetto. Il primo miracolo del Vangelo è il lebbroso che dice: se tu vuoi puoi guarire. Gesù dice: se io voglio, io lo voglio, il problema se lo vuoi tu, cosa vuoi tu? E allora tutto il Vangelo è l'educazione dei nostri desideri per sapere cosa volere e cosa chiedere. Alla fine chiedo la luce, quando ho capito questo c'è tutto.